Abbiamo adesso appena finito di ricordare il nostro Signore Gesù. Abbiamo ricordato attraverso il pane, attraverso il vino, l'opera meravigliosa e inenarrabile del Signore Gesù. E riflettendo su questo, domandiamoci qual è lo scopo degli scopi della venuta del Signore Gesù su questa terra. Qual è il motivo dei motivi per il quale il Signore a un certo punto ha desiderato grandemente incarnarsi e quindi venire in questo mondo, lasciarsi crocifiggere e risuscitare il terzo giorno e quindi portarci poi nella gloria? Qual è stato, secondo voi, e poi vediamo quello che è il motivo che dice la scrittura per il quale il Signore Gesù è venuto in questo mondo? Uno potrebbe pensare subito per salvarci dai nostri peccati, per cambiare il nostro destino eterno. Queste sono tutte risposte esatte, ma sono, diciamo, motivi immediati. Il motivo dei motivi, secondo me e secondo quanto leggiamo nella scrittura, è un altro. Ed è un motivo che molto spesso forse noi dimentichiamo. Lo troviamo, leggo io questo versetto, nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 1, al versetto 18, all'inizio proprio del suo Vangelo. Giovanni dice: nessuno ha mai visto Dio. L'unigenito figliuolo, tra virgolette, Gesù, che è nel seno del Padre, è quello che l'ha fatto conoscere. Questo è il motivo dei motivi per il quale Gesù è venuto sulla terra. Lui è venuto per fare che cosa? Per far conoscere il Padre. È in questa conoscenza di Dio che poi abbiamo la salvezza, che poi abbiamo il perdono dei peccati, che poi abbiamo il cambiamento del nostro destino eterno. È nella conoscenza di Dio Padre, è nella rivelazione dei caratteri, abbiamo sentito prima, nella rivelazione dei caratteri eterni di Dio attraverso il Signore Gesù, che noi abbiamo finalmente, troviamo il senso di tutto, il senso della nostra vita. Non esiste un altro scopo. E molto spesso noi confondiamo gli scopi per i quali il Signore Gesù è venuto sulla terra. Non riusciamo a capire che questo è lo scopo basilare, fondamentale. Cristo è venuto, si è incarnato per mostrarci chi è il Padre. E infatti in quel versetto 18 del capitolo 1 di Giovanni noi sappiamo molto bene, conosciamo che Cristo è proprio la spiegazione del Padre, è proprio la rivelazione, colui che ha fatto conoscere davvero chi è Dio. Pensate, l'Iddio stesso che si incarna e cammina in mezzo agli uomini. E anche la vita eterna, cari fratelli e care sorelle, la vita che noi diciamo di avere, di possedere in Cristo Gesù, in realtà, che cos'è? Che cos'è questa vita eterna? Qual è lo scopo per il quale Gesù ci ha dato la vita eterna, ci ha fatto entrare e vuole che tutti gli uomini entrino nella vita eterna? Lo dice sempre il Signore Gesù nel Vangelo di Giovanni, capitolo 17, nella preghiera sacerdotale, al versetto 3, dice Gesù, dà una definizione lapidaria: questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Qual è lo scopo della vita eterna? Gesù dove fa risiedere il senso più profondo della vita eterna? Non avere un lavoro, avere una famiglia, eccetera, eccetera, eccetera. Questi sono scopi contingenti. Lo scopo principale qual è? Conoscere Dio. La vita eterna si riempirà di contenuti soltanto quando il credente si metterà sulla stessa frequenza di Gesù. Io voglio conoscere Dio. Lo scopo, la definizione più profonda della vita eterna è conoscere Dio. Noi invece ragioniamo sempre come persone appartenenti a questo sistema. La vita eterna è magari vivere in questo mondo diversamente. Certo, è anche questo, ma alla base di questo c'è la conoscenza di Dio. La vita eterna è parlare agli atti del Signore. Certo, è anche questo, ma alla base c'è la conoscenza di Dio. È questo che mi farà camminare diversamente, mi farà testimoniare, mi farà essere tutto quello che devo essere. Conoscere Dio. La conoscenza e la conoscenza di Dio, soprattutto nelle scritture, è qualcosa di molto più profondo rispetto a quello che noi intendiamo per conoscere. Conoscere nelle scritture e conoscere Dio nelle scritture significa avere un'esperienza personale con Dio. Pensate che addirittura questo termine nella scrittura indica anche i rapporti intimi, fisici anche, che ci possono essere tra il marito e la moglie, no? Quando l'angelo disse a Maria che avrebbe partorito un figlio, Maria, che era all'epoca non aveva avuto appunto questo rapporto con Giuseppe, disse: com'è possibile che avvenga tutto questo? D'altronde io non conosco uomo. La conoscenza, come la mette Dio nella sua scrittura, significa proprio avere un rapporto profondo, personale, di esperienza personale con Dio. Dio non ha mai voluto, né mai vorrà, trasformare degli uomini in teologi. Cioè avere una schiera di teologi che hanno tante informazioni mentali, ma nessun rapporto personale con Lui. Perché Lui ci chiama figli? Perché Lui desidera trasformarci in figli? Perché prima di tutto Egli desidera avere un rapporto personale con ognuno di noi, un rapporto intimo di conoscenza con ognuno di noi. La vita eterna non è sapere tante cose. La vita eterna non è fare tante cose. La vita eterna non è pensare di dover fare una cosa o pensare di dover fare un'altra. La vita eterna è conoscere Dio prima di tutto. E avere un rapporto profondo con il Signore. Capire davvero questo Dio, chi è? Quali sono i suoi caratteri? E soprattutto, che cosa questi caratteri portano nella mia vita? Conoscere infatti Dio personalmente significa fare esperienza personale con i suoi caratteri. È stato ricordato prima, il fratello ce lo ha ricordato molto bene. Conoscere Dio, conoscere la sua persona vuol dire conoscere i suoi caratteri, fare esperienza personale. Badate che grande privilegio abbiamo noi credenti. Dio ci ha dato la grazia di poter niente di meno che entrare nell'esperienza dei suoi caratteri, nella esperienza profonda della sua persona. I misteri profondi di Dio sono alla mercé dei suoi figlioli. Sono per chiunque mette fede in Lui. Quando Mosè, nel capitolo 34 dell'Esodo, chiese al Signore, fece un po' la stessa domanda che Manoah fece all'angelo dell'Eterno. Cosa chiese Mosè? Fammi vedere la tua gloria. Fammi conoscere la tua gloria. Che cosa fece Dio? Che cosa fece passare Dio davanti a Mosè? Che cosa proclamò Dio con la sua bocca davanti a Mosè? I suoi caratteri. L'Eterno, l'Eterno, misericordioso, lento all'ira, di grande benignità, che punisce l'iniquità dei padri sopra i figli fino alla terza e alla quarta generazione, ma che usa misericordia fino alla millesima generazione. Fammi conoscere la tua gloria significa fammi conoscere i tuoi caratteri. Conoscere Dio significa conoscere i caratteri di Dio. Conoscere significa appunto entrare nell'esperienza personale dei caratteri di Dio. Questa è la vita eterna. Questo significa avere un rapporto con il Signore. E noi questa mattina vedremo come, attraverso un carattere di Dio, che Dio vuole farci conoscere, noi entriamo proprio nella vera esperienza di ciò che è Dio e di ciò che è la vita eterna. Questo carattere che brevemente vedremo questa mattina è proprio l'eternità, l'Iddio eterno. L'eternità di Dio. Questo è uno dei caratteri peculiari, particolari, specifici di Dio. Che cosa significa eternità o eterno? Eterno significa qualche cosa che si estende infinitamente nel tempo, che non ha né inizio e non ha una fine. Questa è la definizione letterale di questo termine. Ora, se Cristo, se Gesù, abbiamo letto, abbiamo ricordato nel Vangelo di Giovanni, è la spiegazione di Dio. Se Gesù è venuto sulla terra per farci conoscere Dio, Gesù possiede questo carattere. Gesù è eterno, perché Egli è Dio della stessa natura e sostanza del Padre. Voi avete conosciuto non un uomo qualsiasi, voi avete conosciuto un uomo perfetto, il quale vi ha permesso di entrare nella sua eternità. Il nostro Gesù è eterno. Ed egli possiede questa qualità perché è Dio come Dio il Padre. E noi infatti possiamo avere tre prove, tre rivelazioni di questo fatto. Adesso leggeremo, stamattina leggeremo diversi versetti, quindi abbiate pazienza, armiamoci di pazienza. Allora, la prima rivelazione, la creazione, Giovanni, capitolo 1, i primi tre versetti. Versetti conosciutissimi. Giovanni, capitolo 1, i primi tre versetti. Badate bene come Giovanni parla del Signore Gesù, del Logos, della parola. Nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. Proprio per sottolineare l'eternità di questa parola, proprio per sottolineare senza dubbio, senza equivoci, il fatto che Gesù fosse eterno, il fatto che Gesù quindi fosse Dio come il Padre, Giovanni lo mette all'inizio della creazione. Prima di tutto, in principio, prima di ogni cosa, era già la parola. Proprio per sottolineare che questa parola innanzitutto è eterna e in secondo luogo non è stata creata da nessuno, ma anzi essa è il capo della creazione. Vedete come Giovanni ne parla? Era. In principio, prima di tutto, era la parola. Prima della creazione, era già la parola. La parola era già eterna, vivente. Non ha né inizio, non ha una fine. Gesù è colui di cui sta parlando Giovanni. Secondo, l'eternità, abbiamo detto, una seconda rivelazione che possiamo ricevere, l'eternità è una qualità di Dio che Gesù stesso si attribuisce. Isaia, capitolo 44, versetto 6, Isaia 44, versetto 6. È scritto: così parla l'Eterno, Re di Israele e suo Redentore, l'Eterno degli eserciti. Io sono il primo e sono l'ultimo, e fuori di me non v'è Dio. Questa dal contesto possiamo capire benissimo che chi sta parlando è l'Eterno, l'Iddio degli eserciti, viene detto qui, l'Iddio di Israele. Adesso leggiamo in Apocalisse, capitolo 1, versetto 17, e vediamo come il Signore Gesù si prende la briga di attribuirsi questa qualità che nell'Antico Testamento era attribuita a Dio. Un altro versetto che conosciamo benissimo, Apocalisse 1, 17, e quando lo vidi, l'ebbi veduto, cadde ai suoi piedi come morto, ed egli mise la sua mano destra su di me dicendo: non temere, io sono il primo e l'ultimo e il vivente. Dal contesto noi sappiamo che chi sta parlando è il Signore Gesù, perché poi dopo dice: io fui morto ed ecco sono vivente. È il Signore Gesù che sta parlando. Gesù si prende la briga di attribuirsi una qualità che nell'Antico Testamento abbiamo letto era attribuita all'Iddio degli eserciti. Lui è eterno perché possiede le stesse qualità di Dio, possiede questa qualità di Dio. Si può attribuire benissimo, senza ombra di bestemmiare il nome del Signore, questa qualità di Dio. E terzo, lo ha detto, l'ha ricordato Massimo nell'introduzione, una terza rivelazione che possiamo avere da tutto questo è che Gesù ha lo stesso nome di Dio, perciò possiede questo carattere di Dio. Ebrei capitolo 1, versetto 4, qualche pagina più indietro. Ebrei capitolo 1, versetto 4. Dice: dice la parola, versetto 4, diventato così di tanto superiore agli angeli di quanto il nome che ha ereditato è più eccellente del loro. Adesso leggiamo i versetti 7 e 8, sempre di questo capitolo, un pochettino più giù, dice: e mentre degli angeli dice, dei suoi angeli e i fa dei venti e dei suoi ministri fiamme di fuoco, dice del figliuolo: il tuo trono, Dio, è nei secoli dei secoli, è lo scettro di rettitudine, è lo scettro del tuo regno. E ancora leggiamo adesso i versetti 10 a 12, e ancora, tu, Signore, nel principio fondasti la terra, e i cieli sono opera delle tue mani. Essi periranno, ma tu dimori. Invecchieranno tutti come un vestito, e li avvolgerai come un mantello, e saranno mutati, ma tu rimani lo stesso, e i tuoi anni non verranno mai meno. Questa qualità che il Signore Gesù possiede, la possiede perché ha ricevuto, abbiamo letto il versetto 4, un nome meraviglioso, come diceva, si diceva prima nel libro dei Giudici, un nome che è al di sopra di ogni nome, è il nome stesso di Dio. Gesù è eterno perché ha lo stesso nome di Dio, un nome che lui ha ricevuto perché è morto, risuscitato, e adesso si trova alla destra di Dio Padre. E in questo nome che lui possiede la qualità della eternità. E infatti dice l'autore dell'Epistola agli Ebrei: mentre tutto il mondo passerà, mentre i suoi angeli passeranno, mentre la creazione passerà, dice, tu rimani in eterno. Sta parlando del figliolo di Dio. Tu rimarrai in eterno, i tuoi anni non verranno mai meno, tutto invecchierà, tutto passerà, ma tu rimani in eterno. Vedete come la peculiarità della divinità del Signore Gesù risieda proprio nella sua eternità. Gesù è Dio anche perché è eterno, anche perché non ha un inizio e non avrà mai fine. Queste tre rivelazioni ci permettono di entrare nella piena conoscenza di questo carattere di Dio. Perché secondo voi la scrittura ce le ha lasciate qui? Perché secondo voi Dio si è preso la briga di lasciarci questi messaggi? Perché noi potessimo entrare nella piena conoscenza di questo carattere di Gesù. Perché la piena conoscenza, la piena esperienza di questo carattere di Gesù ci permette di entrare nella piena conoscenza di ciò che è Dio e di ciò che è la vita eterna. Tutto quello che il Signore è, tutto quello che il Signore dice, tutto quello che il Signore ha fatto, tutto quello che è scritto nella parola, serve affinché noi potessimo fare esperienza. Dio non ci ha lasciato la parola perché noi potessimo fare degli studi soltanto. Dio non ci ha lasciato la parola perché noi potessimo chiuderci nelle nostre quattro mura e riempirci la testa. Tutto quello che Dio è e che ha lasciato scritto deve avere necessariamente una ripercussione nella nostra vita. Deve avere necessariamente un effetto pratico, concreto nelle nostre vite. Anche se parliamo di tematiche così, ci sembrano così alte come l'eternità. Dio è così grande, ma è anche estremamente pratico. Tutto quello che lui ha lasciato scritto deve portare per forza a un cambiamento, a un effetto pratico nella vita di colui che dice che è figlio di Dio, che ha creduto in Dio. E infatti, analizzare, studiare, leggere, ricevere la rivelazione dell'eternità del Signore Gesù, abbiamo detto, ci permette di entrare finalmente, pienamente, concretamente in quello che significa Dio e in quello che significa vita eterna. Perché? Perché l'eternità del Signore Gesù di che cosa ci parla? Oltre al fatto che ci fa capire che Gesù non ha un inizio e non ha una fine, lasciamo adesso stare questa definizione molto teorica, ma praticamente la sua eternità che cosa ci trasmette? In primo luogo ci parla della sua offerta sacrificale, che è un'offerta sacrificale eterna. Ebrei capitolo 9, versetti 24 a 26. L'offerta sacrificale del Signore Gesù, il sacrificio di Cristo, è un sacrificio eterno, ha un valore eterno, perché Lui è eterno. Capitolo 9, versetti da 24 a 26. Guardate come sono belli questi versetti. Poiché Cristo non è entrato in un santuario fatto con mano, figura del vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora al cospetto di Dio per noi. e non per offrire se stesso più volte come sommo sacerdote che entra ogni anno nel santuario con sangue non suo, perché in questo caso avrebbe dovuto soffrire più volte dalla fondazione del mondo, ma ora, una volta sola, alla fine dei secoli, è stato manifestato per annullare il peccato col suo sacrificio. Il sacrificio di Cristo ha un valore inestimabile, perché? Perché è un sacrificio eterno. Perché adesso noi non dobbiamo più offrire niente più al Signore. Non era come i sacrifici dell'Antico Testamento, che dovevano essere offerti più di una volta. L'autore ce lo sta dicendo. Non come i sommi sacerdoti dell'Antico Testamento, che dovevano entrare ogni anno e offrire più sacrifici. Il fatto che un sacrificio si doveva ripetere, che cosa indicava? Indicava la sua imperfezione. Il peccato, con quel sistema vecchio, non era annullato del tutto. Perciò si continuavano a offrire sacrifici, sacrifici, sacrifici. Invece il sacrificio di Cristo è stato offerto una volta per sempre. Perché? Perché grazie alla virtù di Cristo, alla sua eternità, quel valore ha un valore eterno. Il peccato, abbiamo detto, è stato finalmente annullato. Adesso noi possiamo dire: Signore, grazie. Possiamo avere veramente la coscienza sgravata dai nostri peccati. Le persone che offrivano all'epoca questi sacrifici, lo dice la parola stessa, tornavano a casa con una coscienza non libera dal peccato, con una coscienza, scusate, non libera dal peccato. Noi invece possiamo andare a casa, possiamo riposare la sera e possiamo dire: Signore, io so anche di essere l'ultimo dei tuoi figlioli, e non perché tu mi stimi come l'ultimo, ma perché io, nelle mie mancanze, posso essere l'ultimo dei tuoi figlioli, ma sono un tuo figliolo. Perché tu hai lavato, il Signore Gesù ha lavato i miei peccati, e quel valore ha un valore eterno, inestimabile. Secondo, l'eternità di Gesù ci parla di una libertà eterna dal peccato. Romani capitolo 6, versetti da 7 a 9. Romani capitolo 6, versetti da 7 a 9, altri versetti che conosciamo benissimo, dice l'Apostolo: poiché colui che è morto è affrancato dal peccato. Ora, se siamo morti con Cristo, noi crediamo che altresì vivremo con Lui, sapendo che Cristo, essendo risuscitato dai morti, non muore più, la morte non lo signoreggia più. La risurrezione di Cristo, la risurrezione di Gesù dai morti, ci testimonia di tre cose fondamentali. In primo luogo, l'abbiamo letto qui, che la morte non ha più potere su di lui. Gesù è risorto proprio perché la morte, che è la conseguenza del peccato, le tombe si riempiono perché gli uomini sono peccatori per natura, non perché fanno altro, ma perché sono peccatori di natura. La morte non ha potuto ritenere il Signore Gesù, perché lui non c'era peccato. Secondo, il Cristo risuscitato non muore più. Lui è eterno, non deve più passare per la morte. Che cosa significa questo? Significa che la sua vittoria sul peccato è una vittoria eterna, continua. Lui non muore più, non deve morire più. Lazzaro è risuscitato ed è rimorto. Il figlio della vedova di Nain è risuscitato ed è rimorto. L'unico, il primogenito dei morti, dice l'Apostolo Paolo, l'unico a essere risuscitato per non morire più è il Signore Gesù. Perché? Perché la morte su di lui non ha avuto mai potere. E la terza cosa che questa cosa ci rivela è che chi si unisce a lui non muore più. Cioè, la morte su di lui non avrà effetto. La morte seconda. Potremmo anche passare nella tomba, ma per risuscitare e per non morire più. Per non essere più separati da Dio. La libertà eterna dal peccato, la libertà eterna dalla schiavitù della morte. Solo i credenti possono avere questa libertà. Vedete come la vita eterna si riempie di contenuti. Che cos'è questa vita eterna? Basta studiare un carattere del Signore che la vita eterna si riempie di contenuti. Terzo, abbiamo detto quindi un sacrificio, un'offerta sacrificale eterna, una libertà eterna. Terzo, un sacerdozio eterno. Ebrei capitolo 7, perdonatemi se vi faccio andare avanti e indietro, ma Io penso che questi versetti devono essere letti perché sono importantissimi. Ebrei 7, capitolo 7, versetti da 23 a 25. Capitolo 7, dal versetto 23. Inoltre, quelli sono stati fatti sacerdoti in gran numero perché per la morte erano impediti di durare. Ma questi, cioè Gesù, perché dimora in eterno, ha un sacerdozio che non si trasmette, ond'è che può anche salvare appieno quelli che per mezzo di lui si accostano a Dio, vivendo egli sempre per intercedere per loro. Che bel versetto questo, fratelli e sorelle. I sacerdoti dell'Antico Testamento erano eletti in grande quantità, dice l'autore. Perché? Perché la morte poi li portava via. E il loro servizio, purtroppo, doveva essere tramandato a qualcun altro. Ma questo qui, cioè il Signore Gesù, poiché non muore più, dice, poiché vive per sempre, il suo servizio, cioè il suo sacerdozio, vale per sempre. E questo sacerdozio ci permette a noi esseri umani fatti di terra di poter entrare continuamente nel tabernacolo di Dio, nel tempio di Dio, per lo Spirito poterci presentare alla presenza di Dio senza aver paura che il nostro intercessore possa venire meno, perché lui è eterno, vive per sempre. Addirittura dice vive per sempre per intercedere per loro. Cioè Gesù si potrebbe godere l'eternità che lui ha, tranquillo e beato, e invece che cosa fa? La vive per noi. Lui vive la sua eternità per la sua Chiesa. Egli vive per sempre per intercedere per la sua Chiesa. È un sommo sacerdote che non muore mai. Quindi la sua intercessione non terminerà mai. Quindi il suo servizio non terminerà mai. Non pensate, fratelli e sorelle, di andare in cielo alla fine dei tempi perché alla fine dei conti ve lo siete meritato. È per l'intercessione di Cristo che andremo in cielo. E se saremo in cielo per tutta l'eternità, è perché questa intercessione non verrà mai meno. È per Cristo che noi andremo in cielo. E staremo in cielo per l'eternità, per Cristo. Perché la sua intercessione non finirà mai. Il credente a volte pensa che col passare del tempo la salvezza è come se se la fosse un po' meritata, no? Si è comportato bene, ha fatto qualche opera buona, ha rinunciato anche a qualche cosa. Tutte cose belle. Gloria al Signore, ma è perché l'intercessione di Cristo che non termina se noi stiamo ancora qui e se andremo con il Signore. Ancora, l'eternità di Gesù ci parla di un regno eterno. Salmo 89, versetto 4. Questa è una delle promesse messianiche che Dio fa a Davide e ovviamente alla progenie di Davide, che sarebbe poi il Signore Gesù e tutti coloro che sarebbero nati per la fede in Cristo. E guardate cosa dice il Signore. Salmo 89, versetto 4. Io stabilirò la tua progenie in eterno ed edificherò il tuo trono per ogni età. Il regno spirituale di Gesù non viene meno, perché esso è un regno eterno, perché è Dio Padre che lo tiene in eterno, che lo fa durare in eterno, è per l'eternità di Gesù che questo regno va avanti. Perché la nostra fede, ho condiviso con qualcuno di voi questo versetto, perché la nostra fede a un certo punto non viene meno? Perché col passare del tempo, anche attraversando delle tempeste molto forti, per la grazia di Dio, la nostra fede rimane attaccata al Signore e alla parola? Perché le promesse di Dio non hanno una scadenza? Perché il regno di Gesù è un regno eterno, stabile. Oggi quello che si cerca è la stabilità. Tutto è precario. Ogni cosa è precaria, soprattutto i regni sono precari. I problemi delle monarchie, molti problemi delle monarchie, è proprio la discendenza, è proprio dare stabilità al proprio regno. Se voi studiate un po' la storia, nel passato, una delle problematiche dei sovrani era proprio quello di trasmettere il regno ai propri discendenti per farlo durare, per renderlo stabile. Ebbene, il regno di Cristo non ha questi problemi perché è un regno eterno, perché Dio l'ha stabilito in eterno. E tutti quelli che sono sudditi di questo regno, abbiamo letto, sono stabili in eterno. Io stabilirò la tua progenie. Forse in questo mondo non abbiamo un lavoro fisso, ma gloria al Signore, se siamo dei credenti, la nostra fede è solida in questo regno eterno e niente la farà venire meno se è davvero una fede nata dalla parola di Dio. Ancora, una redenzione eterna. Ritorniamo agli Ebrei, Ebrei capitolo 9, versetti 12 a 14. Ebrei capitolo 9, versetti da 12 a 14. Tutto questo perché Gesù è eterno. Vedete che cosa comporta la sua eternità per la nostra, per la vita eterna. 9, versetti da 12 a 14. E non mediante il sangue di becchi e di vitelli, ma mediante il proprio sangue, è entrato una volta per sempre nel santuario, avendo acquistato una redenzione eterna. Perché se il sangue di becchi e di tori e la cenere di una giovenca sparsa su quelli che sono contaminati santificano in modo da dar la purità della carne, quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito Eterno ha offerto se stesso puro di ogni colpa a Dio, purificherà le vostre coscienze dalle opere morte per servire il Dio vivente? Se Dio accettava il sangue di animali dell'Antico Testamento, quanto di più ha valore il sangue di un essere perfetto, che è il Signore Gesù, sparso per noi e offerto mediante lo Spirito Santo? Quel sangue ci offre una redenzione, abbiamo letto, una redenzione eterna, una liberazione eterna. Allora il credente che passa la sua vita ancora a servire il peccato sta vivendo contro natura e dimostra di non avere una conoscenza profonda di Dio. Perché se io conosco Dio, conosco la sua eternità, conosco anche che Dio mi ha dato una redenzione eterna, mi ha liberato eternamente dal peccato. Quindi dice l'apostolo Paolo, com'è possibile che adesso sotto la grazia noi viviamo ancora come se fossimo sotto il peccato? Così non sia. Non è possibile una cosa del genere. Il credente che ancora oggi vive, siamo limitati, siamo deboli, premettiamo tutto. Ma il credente che ancora oggi purtroppo continua insistentemente a vivere nel peccato, a vivere sotto la schiavitù del peccato, sta vivendo contro natura e purtroppo non riesce a conoscere davvero il suo Signore. Fratelli, questo lo dico non perché dobbiamo avvilirci, ma perché attraverso quello che stiamo leggendo possiamo avere coscienza di come stiamo vivendo. Possiamo specchiarci e domandare, ma io queste cose le sto sperimentando? Quando la parola mi parla di una redenzione eterna, questo che valore ha per me? È nella mia vita di fede? È questo un mattone della mia vita eterna che sto mettendo sulla base? Mi sono fermato alla salvezza, al battesimo e basta? Ancora, una eredità eterna. Primo Pietro, capitolo 1, versetti 3 e 4. L'eternità di Gesù ci parla anche di una eredità eterna. Capitolo 1, versetti 3 e 4. Epistola di Pietro, prima epistola di Pietro, capitolo 1, versetti 3 e 4. Benedetto sia l'Iddio e Padre del Signor nostro Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, ad una speranza viva in vista di un'eredità incorruttibile, immacolata ed immarcescibile, conservata nei cieli per voi. Noi siamo proiettati verso questa eredità che non marcisce, che non si corrompe, che non viene meno, un'eredità eterna. Noi siamo destinati ad una eredità eterna che nessuno ci può togliere. E se siamo davvero destinati a questa eredità eterna, noi dovremmo vivere in questo mondo con questa speranza. Come abbiamo letto, siamo stati risuscitati ad una speranza viva. Se eterna è l'eredità, anche la nostra speranza dovrebbe essere una speranza inconfondibile, incorruttibile. Noi dovremmo vivere con gli occhi della fede proiettati verso il cielo. con gli occhi della fede e con il desiderio del nostro cuore verso quell'eredità che nessuno ci può togliere. A volte lo scoraggiamento dei credenti, il demonio viene, ci scoraggia proprio su questo punto, ci fa vedere tutto nero, ci fa vedere il futuro più nero di quello che è, ci fa vedere che non abbiamo speranza, ci fa vedere che alla fine non serviamo a niente, che non siamo buoni a niente. Ci vuole togliere, il demonio e anche il nostro scoraggiamento, ci vogliono togliere la bellezza di confidare in questa eredità eterna. La bellezza di sperare che alla fine, nonostante tutto quello che abbiamo fatto, il Signore ci sta conservando, abbiamo letto, questa eredità, che è la gloria di Dio alla fine. E infatti, in ultimo, possiamo vedere la gloria eterna. L'eternità di Gesù ci parla anche della gloria eterna. Giovanni, capitolo 17, altro versetto molto bello. Giovanni, capitolo 17, versetto 24. Vedete che quale richiesta fa Gesù al Padre? Padre, io voglio che dove sono io siano meco anche quelli che tu mi hai dati, affinché veggano la mia gloria che tu mi hai data. E guardate adesso l'inciso. Poiché tu mi hai amato avanti la fondazione del mondo. La gloria di Gesù è una gloria eterna. Perché? Perché il Padre gliel'ha donata prima della fondazione del mondo, fin dall'eternità. Il Padre ha voluto glorificare il Figlio. E il Figlio adesso chiede che anche i credenti possano ricevere, vedere la sua gloria eterna. Io voglio che dove sono io siano anche loro. Noi siamo destinati alla gloria. Noi siamo destinati non soltanto a ricevere quell'eredità, che è appunto la manifestazione di Dio, ma proprio a vedere la gloria di Dio, a ricevere la rivelazione perfetta della gloria di Dio. E come dice il stesso Giovanni nella sua prima epistola, se questo è il nostro scopo, purifichiamoci come Egli è puro. Se noi stiamo andando verso questo Dio, se noi stiamo andando verso questo Signore, allora che possiamo davvero conoscerlo come Lui ha stabilito. Vedete come l'eternità, questa qualità di Dio, che è una qualità anche del Signore Gesù, riempie la nostra vita di tutti questi contenuti. Un regno eterno, un sacerdozio eterno, un'offerta eterna, la gloria eterna, un'eredità eterna, una redenzione eterna. Sono tutte cose che stanno nella vostra vita, se siete dei credenti, e aspettano soltanto che voi, che noi, possiamo davvero conoscerle, fare esperienza, sempre grazie al Signore Gesù. Amen. Amen.